direi che è esattamente così. Senti Gherardo, le Olimpiadi sono alle porte, no? Sicuramente avrete parlato tra di voi nelle vostre riunioni. Avete una perplessità che, poiché mancano pochi anni, non si tenti di fare un po' troppo magari in fretta e poi l'obiettivo sia solamente collegare Venezia a Cortina, non importa come, purché una supporti pubblicitariamente l'altra?
Il dubbio è relativo al tratto esistente Ponte Calalzo. Questo, lì ci sono anche articoli di qualche anno fa in cui si citava la necessità di andare a elettrificare quel tratto, che oggi non è un intervento, quello di elettrificazione, che in realtà non è così semplice come uno potrebbe pensare, perché quella tratta è fatta di, correggimi se sbaglio, 43
più di 40 gallerie,
42 su quel tratto, e quindi gallerie che sarebbe necessario allargare, perché i treni elettrici hanno un ingombro maggiore e quindi non passerebbero sugli attuali, e quindi questo allargamento è fatto su appunto 42 gallerie, capite bene che non è un intervento così banale. E senza elettrificazione, beh, diciamo che il progetto di collegamento Venezia-Cortina è qualcosa che perde un po' di smalto, nel senso sì, che sì, non no, è più possibile, per esempio, uno sbocco verso nord.
Certo, è stata proprio la provincia di Bolzano che aveva richiesto proprio che la linea da costruire fosse elettrificata, ma oltre a ciò bisognerebbe anche chiedersi il motivo per cui la regione attualmente sta spendendo 200 milioni di euro per elettrificare l'anello basso, e per cosa? Per togliere la rottura di carico, le rotture di carico che attualmente sono a Montebelluna e lato Feltre, e a Conegliano lato Vittorio Veneto. E questo investimento, voglio dire, è cospicuo. Se facendo un rapporto tra i chilometri viene fuori che elettrificare costa circa 1 milione al chilometro, trovare 50, 40, 50 milioni su 200 milioni probabilmente si sarebbero trovati se non ci fossero state delle difficoltà tecniche. Questa cosa, tra l'altro, non è che ce la siamo inventata, ma è stata la stessa De Berti che ha ammesso che portare gli elettrotreni a Calalzo è piuttosto difficile, e lo stesso Padrin lo ha confermato, perché parlando con i tecnici gli hanno detto che è un'operazione che dai tempi lunghi molto costosa e non si sa quanto ammortizzabile. Tra l'altro, quando siamo andati da Padrin ce l'ha detto proprio in maniera un po' drastica, ha detto la Ponte Calalzo va rifatta, questo ci ha detto. E poi insomma ci sono anche varie considerazioni, insomma di là c'è già l'autostrada che arriva. Si stanno già investendo 300-400 mila euro,
milioni
sulla viabilità, per velocizzare le strade, e quindi ipotizzare anche di prolungare una ferrovia lasciandola così com'è a trazione diesel, con la rottura di carico e con un sistema molto efficiente di strade, capite che è difficile.
Immagino il turista che arriva da New York con il treno elettrico fino a
Ponte delle Alpi e
poi sale sul treno del Far West diesel per raggiungere Cortina.
Sì, è un po'...
Comunque, se permetti Mirko, la questione che adesso sottolineava Stefano degli investimenti che stanno venendo avanti in virtù delle Olimpiadi prossime, il 2026, non è una questione banale, perché noi sosteniamo che un territorio è in equilibrio da un punto di vista, diciamo così, economico-sociale, se anche gli investimenti sono equilibrati all'interno del territorio.
Bob insegna.
No? Allora, cosa succede? Se stiamo investendo 400 milioni di euro sulle strade nel miglioramento, giusto che sia così. Se effettivamente c'è l'autostrada, magari un domani continueranno anche con quella fino magari a un certo punto, ok. Lagordino rimane completamente escluso. Allora è un motivo in più per bilanciare questi investimenti e creare una infrastruttura importante anche lungo la Val Cordevole, per permettere a Lagordino di avere un futuro soprattutto turistico, dicevamo noi, e quindi, come aveva accennato prima Gherardo, creare un'alternativa, perché l'alternativa è libertà, poter scegliere è libertà, non è una cosa secondaria, non è scontata. Quindi da amministratori, diciamo, questo ragionamento va sicuramente fatto, non possiamo escluderlo.
Dallo studio 2 di via Paris Bordone a Taipona Cordino, ospite Paolo Selva Moretti, Stefano Dell'Osbel, Gerardo Zaltron. Stiamo parlando della possibilità del treno nella Cordino, non un treno merci, perché con queste pendenze scordiamoci che i treni per il Brennero passino per Taipona.
No, assolutamente, cioè questa è una cosa che, leggendo anche un po' sui social, è abbastanza ricorrente, no? Noi avremo lo studio di tracciato prevede delle pendenze che arrivano fino al 30 per mille. Apro comunque una parentesi che anche le linee proposte da Calalzo a Cortina hanno pendenze simili, si arriva al 28 per mille. In alcuni tratti. Detto questo, questa assolutamente non è una linea per treni merci. La logistica delle merci è una cosa che è andata avanti nel tempo, si è evoluta, per cui adesso si parla di treni lunghi 750 metri. E è chiaro che questo tipo di convogli hanno bisogno di impianti di stazione che sono improponibili in zone montane o comunque non proponibili a costi diciamo accettabili, perché devi avere anche la stazione che è molto lunga, quindi molto più impegnativo farla. E oltre a questo, comunque, bisogna sempre tener conto che in Italia comunque il costo per il trasporto delle merci fino a 300-400 km rimane comunque conveniente la gomma. Quindi anche ci sono state delle ipotesi di alternative di metodi di trasporto possibili, immagino tipo anche, insomma, potrebbe essere un mezzo diverso dalla ferrovia, la metto giù così, e dove appunto si proponeva un eventuale trasporto delle merci. È chiaro che se io devo trasbordare le merci su qualcosa che me le porta fino a Belluno e poi a Belluno le devo ricaricare sul treno, è evidente che mi conviene portarle direttamente a Belluno e caricarle sul treno, se non altro se le devo spedire a 400-500 km o più. Ma se devo comunque portarle a 100-200 km non conviene in ogni caso, cioè non è proprio proponibile, insomma, è fuori costo.
Non parliamo di treno a caso per Cortina attraverso la Val Boit e la Val d'Ansier, un percorso misto alla Cordino, ma perché nell'arco di 4-5 settimane, a metà giugno, sarà organizzato il primo viaggio elettrico verso Ponte nelle Alpi e sicuramente la regione arriverà con la gran cassa per tagliare il nastro e probabilmente in quella occasione noi conosceremo il futuro, Stefano.
Sì. Probabilmente noi pensiamo che sia proprio quella la data in cui verrà chiarito questo dilemma, insomma, ecco.
Allora, Stefano Dell'Osbel ha fatto uno studio di fattibilità, si chiama così, un esperto mi ha detto che per farlo diventare un progetto preliminare non serve poi molto, no? Quindi vuol dire che hai fatto un buon lavoro. 14 edizioni? 14 volte l'hai preso in mano?
No, quello è il documento, è il documento Treno delle Dolomiti del Comitato, è stato revisionato altrettante volte. No, io sono arrivato a 8-9 revisioni per ogni tavola.
In quanti anni?
No, diciamo, sono partito dal 2015, ma l'idea in realtà mi frullava per la testa ancora già dal 2008.
Ma da piccolo, insomma, giocavi con i Lima?
Beh, quello sicuramente, il trenino elettrico ce l'avevamo tutti, però sì. Io ce l'avevo sicuramente, però al di là di questo, questo è uno studio che, insomma, è uno studio di tracciato che potrebbe avvicinarsi, insomma, chiaramente con i dovuti approfondimenti, perché vanno fatti approfondimenti di vario tipo. Sono state proposte appunto anche delle varianti in alcuni punti, perché ci sono delle convenienze o meno particolari, me ne sono state dette un po' di tutti i colori, tra cui c'è anche quello che diceva che da Taibon a Listolade avevo proposto una linea al 41 per 1000,
dipendenza
sì, poi insomma è anche nel documento che gira adesso anche in rete, è abbastanza evidente che la pendenza media è il 25, quando uno digita e gli viene fuori un valore di questo tipo, la prima cosa che fa è dice rifaccio il conto, invece no, uno pensa che davanti ha uno sprovveduto proprio completo, insomma,
che non è così.
Sì, qua forse va fatto chiarire una cosa, perché Stefano giustamente utilizza termini tecnici, no? Come rottura di carico, che semplicemente, per chi non se ne intende, vuol dire cambiare treno, perché si passa da quello elettrico a quello diesel. Nel caso delle pendenze, Stefano, forse è il caso di dire che seguendo il manuale RFI le pendenze vanno da massimo
fino al 35 per 1000,
ecco, quindi siamo abbondantemente dentro quelle che sono le prescrizioni di RFI, quindi a questo punto di vista è una linea assolutamente normale. Io ci tenevo a dire una cosa a onor del vero, che noi ci siamo confrontati con praticamente, come dicevi tu, tutte le amministrazioni sui quali insiste questo tracciato, e lì sono venuti fuori diversi spunti e sono stati fatti alcuni miglioramenti e modifiche del tracciato, proprio perché la Valle del Cordevole permette una notevole flessibilità. Ma ci siamo anche confrontati con dei geologi per valutare tutto l'aspetto idrogeologico, e quindi anche quella che potrebbero essere i punti critici proprio sotto l'aspetto sicurezza, e anche con degli ingegneri che hanno lavorato sia sul raddoppio della Brennero ferroviaria, si intende, ma anche sulla costruzione dell'alta velocità tra Bologna e Firenze. Quindi insomma abbiamo cercato di fare un'analisi più puntuale possibile, pur considerando che questa è una proposta, è uno studio di fattibilità, come dicevamo.
Cari ascoltatori, lo so che non vedete l'ora di sentire quali sono le particolarità del treno che passa per Lagordino, per Cencenighe, per Alleghe, sotto il Passo Giau e sbuca poco più in là a Cortina. Arriverà il tempo, fra non molto. Paolo ha iniziato a parlare di questi incontri che sono stati fatti. Io vorrei tu ne ricordassi due concetti che sono usciti con albergatori e impiantisti, che sicuramente loro hanno anche dei numeri tra le mani per quanto riguarda i passaggi sulla Gordina per raggiungere le piste di sci, ma anche con riferimento a Corvara e con la vicina Val di Fassa. Non a caso hai sentito anche il vicepresidente del Consiglio regionale Guglielmi. Allora
sì,
facciamo sintesi di tutto questo insieme.
Allora, noi appunto abbiamo voluto sentire anche rappresentanti delle Valli Contermini, perché siamo convinti che una linea di questo tipo interessi Lagordino, il Bellunese sicuramente, perché non deve essere una linea del Lagordino ma deve essere una linea del Bellunese per i risvolti che ha, ma interessa lo stesso anche Veneto, perché uno sbocco a nord, ricordiamo che uno sbocco a nord ferroviario il Veneto non ce l'ha, quindi potrebbe essere questa l'occasione buona. Le Valli Contermini sono molto interessate a questo. Allora noi siamo andati a incontrare ad esempio il sindaco di Corvara, molto cordiale, devo dire la verità, perché di fatto noi potevamo essere nessuno per lui, invece è stato un incontro che è durato parecchio, e con nostra grande sorpresa abbiamo scoperto che i loro turisti, quelli che arrivano con l'aereo, perché noi ci rifacciamo sempre al fatto che collegando con Venezia andiamo a prendere i turisti in aeroporto, noi eravamo convinti che la maggior parte li prendessero negli aeroporti dell'Austria, invece no, vanno attraverso Cortina, in questo caso con i transfer, vanno a prenderli all'aeroporto di Venezia. Ma la stessa cosa, e qua ci sono numeri molto interessanti, la fanno gli albergatori della Valle di Fiemme e Val di Fassa. E qua, in questo caso, avevamo sentito Renzo Minella, che sappiamo tutti chi è, insomma, e cosa rappresenta. Beh, lui ci diceva che la maggior parte, circa il 60%, diceva, dei turisti che arrivano con mezzi pubblici nelle due valli passano già per Lagordina, quindi vengono dall'aeroporto di Venezia con i transfer degli alberghi stessi. Quindi capite che questi sono numeri che un domani andranno a rappresentare sostenibilità economica di questa linea. E loro, anche soprattutto il sindaco di Corvara, ci diceva che è ora di cominciare a collaborare, perché i turisti loro dalle loro valli li vogliono anche fare transitare sulle nostre, bisogna farli circolare, ci spiegava, perché questa sarà la vera ricchezza, cominciare a dialogare, basta guerre sui confini, cominciamo a far circolare i turisti, questa sarà la futura ricchezza che possiamo utilizzare.
anche perché i turisti non conoscono confini e non gliene frega proprio nulla di dove siano. Caro sindaco di Rivamonte Nino Deon, io credo che anche per lei questa sia una grossa opportunità, no? Finalmente uno sviluppo delle miniere di Valle Imperina. Noi amiamo le miniere di sale di Salisburgo e sappiamo che cosa ha significato il treno per quello sviluppo. Le miniere di Valle Imperina, dove sono stati investiti miliardi, miliardi e miliardi di lire all'epoca di Floriano Pra e Rizzieri Ungaro, è un investimento che non è mai stato capitalizzato. Gherardo, tu che sei giovane, sei stato in Valle Imperina, ma senza treno e senza gallerie, che ci vai a fare? A guardare gli alberi schiantati o le cattive gestioni precedenti?
Il treno c'è parcheggiato, ma c'è. No, io ci sono stato anche a visitare. Ci abbiamo anche fatto qualche anno fa un video musicale veramente di un gruppo qua a Gordino.
È vero.
Di Seven Dark Eyes, forse tu ti ricordi. E lì l'abbiamo girato proprio lì perché è anche un modo quello di valorizzare, no? E far conoscere questi bellissimi posti in cui abitiamo. E
era già bello con l'uomo dei venti anche se era post alluvionale. Di Orso Maria Guerrieri.
Sì, sì, sì. L'ho comprato in DVD perché ero curioso di andarlo a vedere. E
non ci hanno dipinto molto bene.
No. Però sì, no, però ecco, quel luogo lì è un luogo, è un peccato, perché è veramente poco sfruttato. Potrebbe,
questa è l'occasione.
Ha delle potenzialità altissime, enorme. E quindi invece è lì un po' abbandonato. Ci passo anche ogni tanto per passeggiate, fa un po' tristezza onestamente.
Beh, guarda, se posso dire una cosa, no? Proprio sui numeri che potrebbe fare quel luogo, che è davvero affascinante per certi aspetti, ma potrebbe essere una miniera d'oro. Allora, io parlavo con una persona che lavora all'Istituto Minerario e lui, per passione sua, porta spesso scolaresche e turisti vari, no? Mi diceva che in un anno è arrivato a portare 1600 visitatori in quel luogo, ma l'ha fatto così per passione sua, e la potenzialità, mi dice, è tranquillamente tra i 5000 e i 10000 visitatori l'anno. Quindi capite che possono nascere anche là dei posti di lavoro, e io mi permetto di dire, noi insomma ci permettiamo di dire che devono nascere dei posti di lavoro, perché questa è la ricchezza da sfruttare. A maggior ragione sono stati spesi, se non ricordo, 5-6
miliardi.
Ecco, esatto. Quindi, insomma, cerchiamo di non buttarli via. Allora, mi meraviglio che certe amministrazioni non colgano al volo l'occasione, insomma, no?
Insomma, gli stiamo dando l'opportunità, esatto, per fare. Esatto. Sembra che siete estremamente chiari. Adesso comincia il bello, perché adesso lasciamo la parola a Stefano, a Gherardo e a Paolo, perché si entra nel vivo dopo questa breve, insomma, 40 minuti di premessa non è brevissima, però c'erano argomenti importanti. Allora Stefano, se sei pronto, adesso vediamo anche Marco come riesce a seguirti con la telecamera, per chi ci ascolta.
Allora, lo faccio vedere io qui.
Lo fai vedere tu, benissimo. Allora, microfoni aperti per voi. Adesso io vi ascolto con molta attenzione. Adesso.